Buon pomeriggio a tutti e tutte. Possiamo iniziare la trattazione delle interpellanze. Aspettando l'arrivo dell'assessore Schellino, siccome l'assessore Unia, siccome l'assessore Unia è in aula, c'è il consigliere Cosetto. La prima interpellanza è il meccanografico, lo 005009, del consigliere Cosetto, avente per oggetto bagni pubblici comunali murati, rapidamente recuperabili, in corso Appio Claudio 176/2, quando il ripristino, prego assessore Unia.
Grazie Presidente. Allora, il consigliere Cosetto ha presentato interpellanza su due servizi igienici dell'area verde denominata Parco della Pellerina. Sono ubicati presso la bocciofila Boschetto di Corso Appio Claudio 176/2, chiusi da oltre 3 anni per molteplici problematiche, dalla fognatura al vandalismo, e per i quali è stata richiesta una relazione da parte del Servizio Gestione Grandi Opere e Verde Pubblico. La proposta contenuta nel testo dell'interpellanza di un eventuale rifacimento dei servizi igienici in oggetto non prevede un intervento semplice, in quanto occorrerebbe effettuare un totale rifacimento della parte fognaria e del manufatto. Inoltre, qualora si decidesse di rifare tali servizi, sarebbe opportuno collocarli in altra posizione, al lato del marciapiede di Corso Appio Claudio, in quanto in questo caso il costo per l'allacciamento fognario sarebbe inferiore, dato che la fognatura comunale corre in prossimità del corso e la stessa cosa vale per l'allacciamento idrico. Tale ubicazione dei nuovi servizi igienici consentirebbe una più facile fruizione, oltre a una maggiore visibilità, scoraggiando il ripetersi di atti vandalici. Da una prima valutazione di massima effettuata dagli uffici tecnici si è conteggiato che un intervento di tale portata, quindi spostandoli nella zona di maggiore, che consente un allacciamento fognario facile, l'intervento di tale portata necessiterebbe di una spesa tra i 25.000 e i 30.000 euro. Il Servizio Grandi Opere non dispone in questo momento dei fondi per l'effettuazione del lavoro, ma si dichiara disponibile a valutare congiuntamente all'assessorato l'eventuale inserimento nei prossimi interventi di manutenzione straordinaria.
Grazie assessore. Prego, consigliere Cosetto, ne ha facoltà per 5 minuti.
Sì, grazie Presidente, grazie assessore Unia. Ma io penso che la questione vada vista, secondo me, proprio in modo globale. Io ho portato l'interpellanza appunto sulla questione dei bagni della Pellerina. C'è da tener conto che anche adesso siamo nel periodo invernale, quindi la fruizione del parco è, diciamo, molto ridotta. Il tema si apre fortemente nel momento in cui arriviamo alla primavera, quindi c'è maggiore fruizione di quel parco. Io ho preso nota dei vari punti, dei vari bagni pubblici che ovviamente non sono funzionanti, ne ho citati in questo caso 4 nell'interpellanza, e devo dire che ultimamente uno dei 4 bagni indicati è stato chiuso, quindi la situazione si peggiora. C'è da considerare anche, secondo me, in vista proprio di una comprensione globale di tutti i nostri parchi, di tutti i bagni pubblici della città, perché pensare che le persone vadano nei parchi e poi si ritrovano ovviamente in una situazione in cui dover usufruire di uno dei bagni e si trova esattamente all'opposto dei bagni pubblici, in questo caso parliamo della Pellerina, ovviamente li mettiamo notevolmente in difficoltà. E poi c'è anche l'aspetto della privacy. Io ho parlato anche con diverse persone che comunque si recano in quel parco, sia anche per sport e svago, e ovviamente si trovano fortemente in difficoltà. Ripetuti sono i fatti, ad esempio, di persone che comunque si nascondono dietro le siepi per i loro bisogni, cose che è impossibile fare ad esempio d'inverno, perché comunque le siepi sono spoglie, quindi è un problema di privacy notevole. Poi io mi sono permesso anche di fare un'indagine globale su tutti gli altri bagni della città, ad esempio al Parco Ruffini ci sono altri bagni che sono ovviamente non utilizzabili, altri sono murati. Ad esempio mi viene citato che sul parco, dunque ad esempio nel segnalato in corso Casale, ad esempio all'altezza del motovelodromo sul parco di Michelotti ci sono dei bagni pubblici che sono stati murati da oltre 2 anni, quindi non è un caso isolato, e che da mesi i cittadini richiedono il ripristino. Io ho citato anche nella mia interpellanza la possibilità e diciamo anche l'attenzione che ha avuto uno dei concessionari di dei chioschi, e che sarebbe disponibile a eventualmente, se fosse messo a posto, a prendersi cura di quel bagno e quindi aprirlo al mattino, chiuderlo alla sera. E ovviamente quello che accade, poi approfondendo, non è l'unico caso, non è un caso isolato, perché ad esempio in Corso Valdocco e via Garibaldi c'è un altro bagno chiuso da 10 anni, e mi viene detto che il commerciante comunque ha fatto già una proposta interessante alla città, no? In cambio di uno sconto comunque da valutare, e sarebbe disponibile a gestire il bagno. Allora io chiedo sostanzialmente, capisco le difficoltà sul tema delle risorse, io invece chiederei appunto un aggiornamento, un approfondimento in commissione, Presidente, perché secondo me intanto capire, avere un aggiornato diciamo la situazione di tutti i bagni della città, i bagni pubblici, anche perché una commissione di questa settimana sono toccate, ad esempio nella commissione Smart City sono stati citati ad esempio tutti i fondi europei, eventualmente regionali, su quali poter comunque far ricadere delle risorse. Io penso che si possa, e questo è un lavoro che credo possano fare gli uffici, allargando proprio il tema sui bagni pubblici, sulla fruizione, lavorando proprio su dei progetti europei e regionali. Ad esempio cito questo Fondo Europeo per Infrastrutture per il Verde e Tecnologie e Sostenibilità per Horizon 2020, che si chiama ProGireg. Quindi penso che, ad esempio, se affrontassimo, approfondissimo questo tema in commissione, sarebbe interessante capire se riusciamo a reperire a livello regionale o su fondi europei delle risorse su un progetto allargato, e quindi per maggiore fruibilità dei parchi. Aggiungo che, ad esempio, ecco, un altro tema è il tema dei bagni automatici. E molta gente sicuramente ha timore di entrare nei bagni automatici, molto spesso comunque non funzionano, quindi vorrei anche capire, ad esempio, poi in questa commissione che si svolgerà, se chi è che gestisce questi bagni automatici, anche avere appunto un censimento di questi bagni. Direi che puoi anche capire, ad esempio, è stato predisposto il bando, a che punto siamo, e avere anche l'opzione B, capire se nessuno si presenta a questi bandi, capire che cosa vogliamo fare. Ad esempio anche la delibera di giunta che prevedeva dei bagni pubblici e dei chioschi aggiuntivi per la città di Torino. Io ad esempio ho verificato, mi sembrano delle ottime proposte, diciamo come intervento sulle varie zone. Ad esempio, sì, è quasi finito, Presidente, grazie. Ad esempio il Parco Pecè non è stato considerato, secondo me vale la pena anche di fare dei ragionamenti, perché è veramente un'area abbastanza dispersa e potrebbe comunque crescere anche dal punto di vista della fruibilità. Quindi ritengo di poter, se possibile, portare in commissione e aggiornarci, approfondire il tema e anche capire quale potrebbe essere, ad esempio, un piano B rispetto a quello che è stato portato oggi in aula. Grazie.
Grazie a lei, Assessore Unia, una veloce replica.
Sì, solo per dire che se le domande fossero state messe nell'interpellanza avrei risposto. ProGireg è un bando europeo di Horizon 2020 a cui abbiamo aderito 2 settimane fa e c'è la delibera. La gestione in bagni automatici sappiamo benissimo chi ce l'ha, e i chioschi, c'è il bando che sta per uscire a breve e ci sono gli uffici che ci stanno lavorando. Comunque, Presidente, cosa facciamo? Una commissione congiunta? Perché io proponevo di mettere anche magari la prima, perché dipendente dal bilancio questo, quindi metterei anche la prima.
Farei 1 più 2 più 6. Per cosa? Uno più due più sei più Smart City. Ok, grazie. Possiamo passare alla prossima interpellanza, che è il meccanografico lo 00550 della capogruppo Artesio, avente per oggetto stato di attuazione del progetto speciale Campi Nomadi. Risponde l'assessora Schellino. Prego.
Buongiorno, grazie. Allora, in relazione a questa interpellanza, volevo così aggiornare col fatto che con deliberazione della giunta comunale del 15 febbraio 2018 abbiamo approvato l'avvio del progetto speciale Campi Nomadi, individuando nelle macrofasi l'articolazione interna e le azioni relative agli anni 2018 e 2019. La deliberazione verrà illustrata nel corso della commissione consiliare già calendarizzata per il 13 marzo, se non erro, dove potremo approfondire anche un po' come si stanno sviluppando le prime azioni, che sono soprattutto a carico dei principali tre assessorati coinvolti, che sono, oltre a quello relativo al welfare, anche pubblica sicurezza e l'assessorato all'ambiente. Sono già attivi e poi si aggiungono a seconda delle tematiche dei tavoli specifici con gli assessorati all'istruzione, ai diritti, eccetera. Il bando per l'individuazione di un'organizzazione, non tanto di un project manager, ma di un'organizzazione che si occupi, che ci aiuti a occuparci delle specifiche materie urbanistiche, ambientali, di interventi di riqualificazione urbana e territoriale, e che fornisca un po' di assistenza tecnica alla realizzazione del progetto attraverso possibilmente la messa a disposizione di una figura di project manager, per cui è stato necessario reperire anche delle risorse, è in corso di approvazione, quindi si sta costruendo questo, nell'ambito di questo scenario, anche una chiamata ad organizzazioni che possano mettere a disposizione delle competenze e delle professionalità. Aggiungo anche, su invito di delle organizzazioni, in particolare della diocesi, che sono già nostri partner, per esempio nel progetto relativo al MOI, non vi sarà sconosciuto che lo stesso Vescovo ha chiesto che sul tema nomadi si lavori con ampio coinvolgimento di altre organizzazioni, come è stato fatto nel corso dell'altro progetto, e quindi è un progetto in progress, e una delle cose che verranno valutate è proprio quella di coinvolgere delle altre organizzazioni che mettano competenze e risorse. Il tema della riqualificazione urbana e delle opportunità di tipo abitativo è un tema assolutamente importante in questo campo, e quindi se ci saranno, cioè, faremo una chiamata pubblica proprio per verificare la possibilità che ci siano delle organizzazioni con queste competenze che facciano parte di questa rete di partner per costruire del pensiero, anche non solo delle attività, insieme ovviamente alla pubblica amministrazione, che ha già avviato le altre attività.
Prego, capogruppo Artesi, una facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente, la mia interpellanza è datata 13 febbraio, quindi precede la deliberazione adottata dalla Giunta e precede la decisione del Presidente della Commissione Quarta, congiuntamente ai Presidenti di altre commissioni, di convocare le proprie sedute su questo oggetto. Quindi mi permetto di pensare che non fosse un'interpellanza peregrina, ma piuttosto motivata dall'assenza di comunicazioni, almeno di comunicazioni istituzionali, rese in quest'Aula o in Commissione sull'oggetto dell'interpellanza stessa. In particolare vorrei sottolineare che la definizione di project manager non è stata certo un'invenzione della sottoscritta nella stesura dell'interpellanza, ma è esattamente l'immagine che è stata adottata dalla sindaca nel corso dell'assemblea di luglio in sesta circoscrizione, e anche la comunicazione che la stessa giunta ha espresso nelle volte poche in cui si è parlato in occasione dell'adozione della proposta della giunta sul regolamento dei campi nomadi di questo oggetto. Quindi adesso apprendiamo, in virtù di questa interpellanza, che non di un project manager parleremo, ma di un modello organizzativo di indirizzo, Peraltro io sono sempre propensa a superare la figura del capo del Deus ex machina attraverso organi collegiali portatori di diverse competenze. Mi fa piacere che anche l'amministrazione sia pervenuta a questa determinazione, così come mi auguro che sentiremo nella commissione deputata anche raccontare quali sono le modalità di correlazione e di collaborazione tra le diverse aree interessate. Non ritengo che questa interpellanza debba conservare ancora una propria vita, visto che appunto c'è una commissione deputata a questo tipo di discussione. Mi permetto però soltanto di sottolineare che forse il tema dovrebbe essere anche pubblicamente rappresentato secondo elementi di verità e non secondo elementi di utilità a fine di comunicazione, e dovrebbe anche essere raccontato al Consiglio Comunale nelle caratteristiche di difficoltà o viceversa di possibilità. Cito due esempi a questo proposito. Abbiamo letto su tutti i giornali i titoli secondo i quali la città di Torino supererà i campi nomadi entro il 2020. Non è una determinazione politica della città di Torino, è un indirizzo dell'Unione Europea. E in quanto tale noi siamo qui non a chiedere che cosa la città vuole fare, ma come la città intende rispettare un indirizzo. E quindi già la prima questione mi sembra quella di sciogliere, almeno dal punto di vista della comunicazione, il tema secondo elementi di verità. La seconda questione è la seguente. Abbiamo letto sempre sugli organi di comunicazione di diverse iniziative che sono state assunte, in modo particolare dalle politiche ambientali, riguardanti la questione di igiene, decoro, sgombero di masserizie, sgombero di rifiuti da parte dell'assessorato ambiente, e abbiamo anche letto, oltre che ascoltato nelle successive audizioni, dei comitati residenti relativamente alla preoccupazione che viene espressa dagli abitanti non solo sulla qualità ambientale ma anche sulle conseguenze della salute relative alla questione dei fumi. Sappiamo peraltro che in questa organizzazione del progetto speciale dovranno essere poste particolari attenzioni alle condizioni di salute di tutti, anche dei residenti nei campi, e che sono i primi comunque ad essere esposti a questo tipo di possibile inquinamento, anche se alcuni sostengono siano loro gli autori dello stesso. In questa direzione, cioè volta a definire la condizione di salute, volta a sfatare delle reciproche colpevolizzazioni tra chi urla all'eccesso di allarme e chi invece si rende colpevole congiuntamente a terzi esterni, sia ai campi sia al quartiere, del conferimento di rifiuti, sarebbe opportuno che l'azienda sanitaria locale potesse essere coinvolta all'interno di questo progetto speciale. Io ricordo solo che con pochi mezzi e con meno comunicazione giornalistica, la circoscrizione 6 nel mandato tra il 2001 e il 2004 fece svolgere congiuntamente all'ARPA un'indagine epidemiologica proprio sullo stato di salute della popolazione. Mi domando perché in questo megaprogetto di cui sentiamo parlare, di cui appunto riceviamo frammenti, elementi di comunicazione, non ci siano anche questi aspetti relativi alla tutela della salute delle persone tutte che in quel contesto territoriale risiedono. Ad esempio, perché una mia richiesta in questo senso non sia mai stata iscritta agli atti né delle commissioni né del Consiglio. Quindi mi auguro di aver prodotto con questa interpellanza almeno un avvio di una discussione organica su questa materia e attendo fiduciosamente la riunione delle commissioni congiunte.
Grazie. Ci sono più interpellanze all'ordine del giorno, tra pochi minuti procederemo con l'appello nominale.
Ischia.
Lascio la parola al segretario per l'appello nominale.
Albano, Amore, Appendino, Artesio, Azzarà, Buccolo, Canalis, Carretta, Carretto, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Pollicino, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Tresso, Versaci.
Presente.
Alla prima chiamata hanno risposto, signor Presidente, 31 consiglieri comunali.
Hanno giustificato la propria assenza il consigliere Lubatti, la consigliera Paoli e la consigliera Montalbano. Si può procedere con la seconda chiamata?
Appendino, Buccolo, Carretta, Chessa, Fassino, Ferrero, Grippo, con la seconda chiamata hanno risposto 34 consiglieri comunali.
Possiamo procedere con l'assegnazione degli atti alle commissioni. Costituzione servitù per realizzazione pozzetti nel sottosuolo di proprietà comunale ambito ad autorimessa tra le vie Buozzi e Gobetti a favore del fabbricato privato. Approvazione. Importo di euro 3.777, fuori campo IVA oltre euro 469 per occupazione area di cantiere assegnato alla prima commissione. Poi c'è la Commissione Consigliare Speciale di Promozione della Cultura, della Legalità e del Contrasto dei Fenomeni Mafiosi, nomina del Vicepresidente che è in aula con l'articolo 93 come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo. Poi abbiamo bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvazione assegnato alla prima più tutte le commissioni. Lo faccio dopo. A tutte le commissioni consiliari per la parte di competenza. Istituzione torinese per un'educazione responsabile, bilancio di previsione finanziario 2018-2020 assegnato alla quinta più prima commissione. Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione DUP periodo 2018-2021 assegnato alla prima commissione. Decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, applicazione dell'articolo 172 lettera C concernente servizi pubblici a domanda individuale anno 2018, assegnato alla prima commissione. Poi ci sono le proposte di mozione al Consiglio. Efficientamento del sistema di gestione del verde della città, presentato in data del 23 febbraio 2018, il primo firmatario il consigliere Menzio, assegnato alla sesta più prima commissione. Grippo, La Volta, Imbesi. Iniziativa per revoca e superamento del DGR 45 su assistenza sociosanitaria, presentata in 2 marzo la prima firmataria dal capogruppo Artesio, assegnata alla quarta più terza commissione. Chiedo gentilmente ai colleghi di prendere posto. Passiamo all'approvazione del verbale della seduta di lunedì 26 febbraio 2018 alle ore. Scusate colleghi, per cortesia, se potete prendere posto. Si sta per votare il verbale. Fornari, Carretto, Buccolo, se potete prendere i vostri posti. Grazie. Pongo in votazione il verbale. Prego consiglieri. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 30, favorevoli 28, astenuti 2, dichiaro il verbale approvato. Passiamo al punto numero 4. Il meccanografico è lo 00772, presentazione dell'Ufficio di Presidenza e la Commissione Consigliare Speciale di Promozione della Cultura della legalità e del contrasto dei fenomeni mafiosi, la nomina del vicepresidente che sarà il capogruppo Tresso. Ci sono interventi? Prego consiglieri, votate. Se tutti i colleghi e le colleghe hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 29, favorevoli 27, astenuti 2, dichiaro la delibera approvata, darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Okay. Passiamo al punto successivo, il punto numero 5 del nostro ordine del giorno, il meccanografico è lo 00541, presentatore l'assessore Rolando, alienazione immobile di proprietà comunale ad asta pubblica, approvazione. Sono presenti anche 4 emendamenti, di cui 3 del capogruppo Russo e 1 di giunta. Un emendamento del capogruppo Russo che è stato presentato questa mattina è ancora al vaglio degli uffici, però iniziare la discussione e poi verrà portato. Prego, Ricca. scusa.
Ma arriverà per la fine della discussione il parere? No, giusto per capire, perché sennò magari rimandiamo.
Arriverà prima della discussione, ci sono... No, dobbiamo fare prima questa. Prego, assessore, se vuole... Prego, assessore Rolando.
Buongiorno a tutti. Questa delibera si colloca in esecuzione del piano straordinario di alienazioni, quadriennio 2018-2021, e comprende un elenco di beni che, se non ricordo male, sono relativi a 16 posizioni, già peraltro identificate, già sottoposte a procedure di asta precedentemente, ovviamente a valori di riferimento diversi. Prima di essere andati in commissione a discutere di questa delibera, l'allegato non era aggiornato in quanto mancavano 3 indicazioni di valutazione per i beni al numero 4, 6, 7, 8, che sono stati completati dagli uffici. Aggiungo che questa asta, che dovrebbe avere l'attuazione non appena il Consiglio avrà deliberato, dovrebbe portare un'entrata a fronte del piano delle alienazioni, se non ricordo male, di circa 25 milioni di 1 milione 8. Seguiranno questa delibera nei prossimi giorni e mesi altre delibere che riguardano il piano, e quindi io non avrei tanti altri riferimenti da aggiungere. Il contenuto della delibera fa tutti i riferimenti del caso al DUP e all'aggiornamento del DUP precedente, specifica l'eventuale inserimento di beni che da prima non erano previsti, mi pare, nel corpo della pagina 2, cita i riferimenti di legge e del TUEL che inquadrano la tematica della stessa. Io avrei terminato, poi se ci sono altre informazioni richieste sono a disposizione.
Ho scritto a parlare il capogruppo Lo Russo, ne ha facoltà per 10 minuti.
Grazie Presidente. Molte considerazioni abbiamo svolto in commissione, riassumo brevemente i due punti politici che abbiamo sollevato e qui in aula a questo punto attendiamo la risposta dell'assessore, che si era riservato di valutare le proposte emendative del Partito Democratico. Il primo punto riguarda l'esigenza di inserire nel redigendo piano da allegare al bilancio 2018, in termini di indirizzo alla Giunta e agli uffici, l'immobile di via Alessandria 12, immobile comunale, occupato abusivamente da antagonisti da ormai troppi anni e soprattutto, a nostro modo di vedere, fonte di degrado dell'intorno. Peraltro accogliendo in questo profilo una richiesta esplicita formulata dalla circoscrizione 7 all'assessore Rolando, richiesta a cui non è stata data risposta, allora a questo punto la poniamo in questi termini. Quindi, si ricorderà, assessore Rolando, io le avevo chiesto una sua opinione sulla possibilità di inserire nel piano di dimissioni l'asilo occupato di via Alessandria. Lei ha detto che si sarebbe riservato di esprimere dal parere della Giunta. Attendiamo fiduciosi ovviamente il parere favorevole. La seconda questione, e che è l'oggetto dell'emendamento che è stato depositato, chiedo scusa del ritardo, riguarda invece la dismissione degli immobili ex IPAB e sostanzialmente del vincolo di destinazione d'uso delle risorse derivanti dall'alienazione di questi immobili. Lei, io se si ricorda, definì la sua risposta quantomeno onesta intellettualmente e certamente candida nel suo candore, ancorché estremamente grave sotto il profilo dell'affermazione. Lei con grande rilassatezza è venuto in commissione a dirci che la città prende gli immobili delle ex IPAB, li vende e usa le risorse che incassa per stornare le risorse, e sostanzialmente quelle risorse vanno al welfare perché escono dai capitoli del welfare, le risorse già stanziate, e vengono messi su altri capitoli. stravolgendo completamente lo spirito della ragione per cui esiste il patrimonio ex IPAB, e questo patrimonio deve essere vincolato ai temi del welfare, nel senso che a noi ci risulterebbe, peraltro sotto questo profilo, davvero è grave la posizione del Movimento 5 Stelle in quest'Aula da lei sostenuta, e cioè che noi prendiamo gli immobili delle ex IPAB, li dismettiamo e sulla base dei soldi che incassiamo andiamo a saldo zero sul welfare, liberiamo risorse sul welfare e le mettiamo in altri capitoli. E per questa ragione, ovviamente, tutta politica che noi non abbiamo mai applicato né condividiamo, abbiamo presentato un emendamento che sostanzialmente chiede una cosa un po' pleonastica, mi rendo conto, forse eccessivamente, da questo punto, stante la sua grande chiarezza, ingenua, e che cioè il patrimonio immobiliare delle ex IPAB, che ha un vincolo di destinazione per il welfare, quando viene alienato serve al welfare. Cioè, non che venga utilizzato nelle partite di giro interne al bilancio del Comune di Torino, perché si stravolge con questa impostazione, assessore Rolando e care Movimento 5 Stelle, la ratio per cui questo patrimonio è nella disponibilità della città. Queste sono le ragioni per cui noi attendiamo di vedere la posizione politica della maggioranza, anzi della giunta su Via Alessandria, della giunta sull'emendamento ex IPAB. Su questo punto si è espressa con grande chiarezza la giunta, non ho idea di cosa pensino i consiglieri del Movimento 5 Stelle, e sulla base dell'esito di questa discussione ovviamente ci riserveremo di assumere una posizione sulla deliberazione.
Grazie capogruppo Lussi, ha scritto a parlare il consigliere Carretto, prego.
Buongiorno a tutti e tutte. Leggo: da Aurora via la petizione per l'asilo occupato da 17 anni. Un'occupazione che dura da tempo immemorabile, da quasi 17 anni. Quella dell'asilo di Via Alessandria sembra proprio una storia senza fine. Di recente i residenti di Borgata Aurora sono tornati a chiedere lo sgombero degli anarchici dall'asilo e la successiva riqualificazione della stessa struttura. Per far sentire la loro voce hanno deciso di portare avanti una petizione che nelle scorse settimane è stata recapitata al sindaco di Torino, Piero Fassino. 2012. Quindi, noi ci troviamo di fronte a una proposta del Partito Democratico strumentale, inutile, e a fini elettorali, ma forse le elezioni sono passate, una proposta che certifica di fatto l'incapacità, la non preparazione, forse, non lo so, il fatto di chiedere ad altri qualcosa che, signori, 1995, Castellani, Chiamparino, Fassino, ok? No, solo per chiarire in che contesto ci muoviamo. E venite a chiedere alla giunta Appendino di fare un qualcosa che teoricamente avreste potuto fare voi quando volevate, ma forse o non avete avuto il coraggio, dal vostro punto di vista, perché poi non è la nostra posizione, è la vostra posizione. Quindi, io prendo atto che il Partito Democratico in questa sede certifica il fallimento della propria azione politica. È un'ammissione, ne prendiamo atto, non siete stati in grado di fare quello che avreste voluto e chiedete ad altri. Complimenti.
Ho iscritto a parlare la consigliera Grippo, prego, ne ha facoltà.
Sì, grazie Presidente, ma intanto volevo, in aiuto al collega che è appena intervenuto, rassicurarlo, sì, è finita la campagna elettorale, ci sono state le elezioni. Per quanto attiene invece all'intervento del mio capogruppo, vorrei rafforzare la parte che riguarda il patrimonio ex IPAB, ricordando che avevamo già tentato l'anno scorso di mettere al riparo da questo giochino del togli da una parte per mettere dall'altra risorse che sono evidentemente risorse vincolate a finalità che riguardano le fasce più deboli della popolazione. In quell'occasione, quando l'avevamo fatto con un atto di indirizzo, e qui visto che c'è un richiamo alla coerenza, a questo punto il richiamo alla coerenza lo faccio anche io, un atto di indirizzo che era stato condiviso dalle forze politiche e che poi l'assessore era venuto a dirci che era arrivato tardi. Ecco, questa volta non siamo neanche in ritardo, quindi si dovrà inventare un'altra scusa eventualmente per respingere al mittente quella che è la nostra proposta, altrimenti si dovrà ammettere che questo Comune, non da quest'anno ma da ormai dall'inizio della legislatura, ha tagliato le risorse del welfare e che quindi deve fare ricorso a risorse evidentemente straordinarie per poter arrivare al cosiddetto saldo zero a cui faceva riferimento il mio capogruppo, cosa politica che peraltro non potrà andare avanti ancora molto visto e considerato che queste sono esattamente risorse straordinarie. In quanto risorse straordinarie, peraltro, ricordo che il vincolo sottolinea come debbano essere aggiuntive rispetto alla capacità che la città della quale la città si dota per poter mettere in campo politiche di welfare. Quindi immagino, soprattutto dopo l'intervento che ho sentito, che sembra assolutamente rivolto ad un'altra questione, ma invece, ripeto, richiama un profilo di coerenza che adesso io mi aspetto granitica per quanto riguarda l'emendamento che attiene alle risorse ex IPAB. Io mi aspetto che questo venga votato all'unanimità. Grazie.
C'è lei. Ho iscritto a parlare la consigliera Tisi, prego, ne ha facoltà.
Sì, grazie Presidente. Anch'io volevo riprendere in particolare questo argomento, oltre che naturalmente associarmi agli interventi del mio capogruppo e della collega Maria Grazia Grippo che mi ha preceduto. Allora, il tema delle IPAB è un tema che abbiamo già affrontato in occasione delle delibere relative al Buon Pastore. È una tematica che peraltro è molto sensibile per la nostra città, perché molti sono stati i benefattori che nei secoli hanno lasciato dei patrimoni a disposizione dei poveri della città. Allora, io credo che questa materia vada considerata e trattata con tutta l'attenzione e anche il rispetto che merita, perché certamente è come se noi avessimo dei lasciti, delle volontà di persone che ci hanno precedute e che si sono occupate degli ultimi della nostra città, ci hanno lasciato delle disponibilità e credo che vada tenuto in conto quello che era l'intenzione dell'utilizzo di questi patrimoni, siano essi beni immobili o siano essi beni mobili. Dicevo, questa discussione è già stata affrontata in occasione del Buon Pastore e mi pare che nel merito abbiamo trovato anche un indirizzo condiviso, tant'è che l'emendamento che ha richiamato il capogruppo Lo Russo richiama proprio quegli atti di indirizzo, quelle mozioni che sono state approvate, in realtà due, dal Consiglio comunale. Una è più specifica sul Buon Pastore perché sono state fatte in due momenti diversi e richiamano proprio la volontà di utilizzare queste risorse con una destinazione specifica e vorrei dire ovviamente non a scalare delle risorse esistenti, perché è evidente che i bisogni delle persone aumentano di anno in anno e non si può davvero immaginare di poter consumare, scusate se uso questo termine, questi patrimoni diciamo sostanzialmente per altri tipi di utilizzo. Io credo che tutto il Consiglio Comunale debba essere impegnato su questo. Mi rendo conto di quanto è complicato, mi rendo conto delle difficoltà, ma credo che la posta in gioco in questo caso sia molto alta e che la coerenza rispetto anche agli impegni assunti con i cittadini siano il faro a cui bisogna tendere e assolutamente da rispettare. Grazie.
Grazie a lei. Se si può avere un po' più di silenzio, grazie. Ho iscritto a parlare la consigliera Canalis, facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente, io dissento dal mio capogruppo. E mi rivolgo all'assessore, se mi ascolta. Assessore Rolando? Non so. Io dissento dal capogruppo perché in lei io non ho visto alcun tipo di candore in questi mesi. A parte ridere sotto i baffi quando le vengono fatte delle osservazioni. Io in lei ho visto tantissima sfrontatezza nel perpetrare e reiterare un comportamento distorsivo e profondamente irrispettoso di un'eredità storica, culturale e addirittura spirituale di questa città, perché lei sa benissimo qual è la collocazione storica di questi lasciti. La collocazione storica è la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, cioè quel periodo d'oro della solidarietà del torinese che ci fa conoscere in tutto il mondo come la città dei santi sociali. Cioè il periodo storico in cui da un lato ci furono figure come Giovanni Bosco, come Murialdo, Cafasso, Fadi Bruno, Giulia Di Barolo, e l'elenco è molto lungo, Cottolengo, e dall'altro lato ci furono dei laici, non ecclesiastici, ricchi, benestanti, ispirati dalla solidarietà per la parte più povera della nostra comunità, la tanto citata comunità, per evitare che questa povertà si accrescesse. Questi lasciti si chiamano IPAB e la legge prevede che abbiano un vincolo. Lei con grandissima sfrontatezza più volte, perché non stiamo più parlando di un precedente, stiamo parlando di un comportamento reiterato, in commissione è venuto a dirci che questo comportamento era contabilmente del tutto giustificabile e quindi lei era a posto con la coscienza. E no, assessore, lei non è a posto con la coscienza, perché lei ha di fatto adottato un comportamento sottilmente ricattatorio. Cioè lei ci ha detto: se non mi consentite di usare queste risorse, stiamo parlando di 4.100.000 euro per il Buon Pastore e di 477.000 euro per questa tornata di alienazioni, se non mi consentite di usare queste risorse per appianare il disavanzo del comune e quindi, lei dice, tenere invariata la spesa sociale della città, io ve la ridurrò questa spesa sociale. Questo si chiama ricatto. Quindi non ha nulla a che vedere col candore, non ha nulla a che vedere col candore. Io vedo una profonda mancanza di rispetto con la storia di per la storia di questa città, per le intenzioni, per lo spirito che c'erano dietro alla formazione di questi lasciti, e vedo anche una profonda mancanza di rispetto per i poveri che oggi vivono in questa città e per lo spirito che continua ad animare gran parte della nostra popolazione, orientata alla solidarietà, ma quella vera, alla coesione sociale, ma quella vera, alla comunità e ai legami di comunità, ma quelli veri. Noi più volte le abbiamo detto: ok, ha fatto l'errore col Buon Pastore, recuperiamo, cioè applichiamo la mozione che anche la sua maggioranza ha votato all'unanimità, andiamo a recuperare quella cifra successivamente, non si nasconda dietro la Corte dei Conti, perché tutto ciò non ha nulla a che vedere con la Corte dei Conti, sono risorse fresche, nuove, formatesi a fine Settecento, inizio Ottocento, forse la Corte dei Conti manco esisteva a quel tempo, sono solo i poveri che sono sempre attuali e che evidentemente nel suo falso candore non albergano nel suo cuore. Bene, noi le chiediamo di non eludere la mozione votata dalla sua maggioranza, di smettere di adottare questo atteggiamento sottilmente ricattatorio, di non solo mantenere invariata la spesa sociale, ma di aumentarla aggiungendovi queste risorse che sono vincolate per legge alle politiche sociali, e di non dilapidare, di non sperperare questo patrimonio inestimabile che rende nota in tutto il mondo Torino come la città della solidarietà. Lei oggi sta dilapidando questa eredità.
Posso chiedere ai consiglieri di non intervenire mentre i colleghi parlano con commenti? Grazie a tutti. Ho chiesto di intervenire la consigliera Buccolo, nella facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente. Ma a me viene un po' da sorridere questi toni anche della collega Canalis, perché abbiamo affrontato più volte in commissione questo tema sulle IPAB, lei era presente quando abbiamo parlato sull'IPA, soprattutto del Buon Pastore. Tra l'altro, non per dire, ma trovo un po' scorretto, perché era una mozione rimasta sospesa, quindi forse dovevamo anche un attimo consultarci tutte le forze politiche e cercare di capire anche cosa fare, perché innanzitutto vorrei specificare due cose. Uno, la legge nazionale, la delibera regionale, da poco approvata sul riordino delle IPAB, prevede all'articolo 7 che il patrimonio viene trasferito col vincolo giustamente di destinazione, e parla di destinazione delle risorse, ai servizi socioassistenziali e sociosanitari, anche nel caso di successiva trasformazione dell'ente destinatario. Questo dice la legge nazionale e la delibera da poco approvata in regione sul riordino. Seconda cosa, vanno distinti secondo me i beni mobili dai beni immobili. I 4 milioni che tra l'altro, sorrido perché sui 4 milioni del buon pastore, una delibera del 2016, avete messo voi le entrate delle IPAP in un calderone generale, forse questo il consigliere Lo Russo non lo sa, perché sono state affrontate più volte in commissione queste tematiche, ma il tema tanto decantato delle IPAP, delle risorse socioassistenziali, l'avete messo in un calderone nelle entrate generali nel 2016, Passoni e voi, ma va bene così. Quindi noi abbiamo più volte detto qual è la nostra posizione politica, la parte politica, tutti concordiamo sul fatto che sono lasciti che devono essere messi nel settore sociale. C'è un problema comunque nel fatto che, non so se vi è chiaro, forse da un anno e mezzo, che adesso stiamo affrontando anche un piano di rientro, il 6-8% delle spese su tutti i capitoli di spesa degli assessorati saranno tagliati, e questo non per colpa nostra. Ci siamo trovati 80 milioni di disavanzo strutturale lasciato da voi e adesso dobbiamo tagliare il 6-8% su tutti i capitoli di spesa di tutti gli assessorati. Lasciamo il fatto che delle IPAB il vincolo prevede il vincolo di destinazione, su quello abbiamo sempre detto che siamo tutti favorevoli. In commissione, lei non c'era forse, consigliere Russo, in commissione, la quarta commissione più bilancio, abbiamo già affrontato queste tematiche, quindi non vedo sinceramente tutta questa discussione sul non volete rispettare il lasciti delle persone, sulle destinazioni sulle risorse assistenziali. Veramente la campagna elettorale è finita, ma per tutti, cioè è finita per tutti la campagna elettorale, e su questo aspetto qui forse o vediamo di capire cosa fare a livello politico tutti insieme, o se no si continua sempre a mettere una bandierina su. E ripeto, nel 2016 l'avete messi voi nelle entrate generali, voi, una delibera approvata da voi, con Passoni e la vostra amministrazione. Quindi dov'è tutta questa grande interesse sul sociale che tanto oggi decantate e volete? Grazie.
Grazie, è scritta a parola la capogruppo Artesio, una facoltà per 10 minuti. Perché solitamente questo vale per tutti, quando i consiglieri, se si rivolgessero alla presidenza al posto di rivolgersi ai consiglieri, si deve prenotare capogruppo, se no non le posso dare la parola. Solo verbale, posso, presidente.
30 secondi, lascio solo la verbale. Una piccola correzione, consigliera Bucola, c'è solo un capitolo che non è stato toccato da voi, che sono gli stipendi di sindaco e assessori, a differenza di chi era prima di voi in questa sala.
Silenzio, silenzio, consiglieri. Per cortesia, Giovara Iaria, grazie. Se possiamo procedere. Consigliere Iaria, la richiamo all'ordine. Prego, come capogruppo Artesi, una facoltà per 10 minuti.
Grazie. Allora, proviamo a riassumere la questione relativa alla destinazione del patrimonio delle IPAB. Intanto c'è un tema che questa giunta stenta ad affrontare, vale a dire la consapevolezza di quale sia l'entità del patrimonio IPAB che potrebbe essere ascritto alla disponibilità dell'amministrazione comunale, non da sola attraverso un atto amministrativo, ma anche attraverso la voce delle associazioni che da molti anni si occupano della tutela e della promozione dei diritti. Questa giunta comunale, nella persona di più assessori, è stata informata del fatto che a maggior ragione, in virtù dell'approvazione della legge regionale, occorre che le amministrazioni che intendano risolvere esaurita l'attività istituzionale di alcune IPAB per chiederne lo scioglimento ai fini dell'acquisizione del patrimonio mobiliare e immobiliare devono farlo nei tempi previsti dalla nuova legge regionale. Ed esiste nel nostro territorio comunale almeno una situazione di 3 IPAB che continuano la loro attività, peraltro in modo vantaggioso sul piano economico, ma anche in modo utile, non lo nego, sul piano delle attività che promuovono, attività però non coerenti con lo stretto fine statutario delle IPA che erano state costituite, sulle quali questa amministrazione avrebbe potuto avviare il procedimento e non ha avviato. Questa è una colpa, se volete, trasversale nel quadro temporale, ma visto che alte preoccupazioni e grandi faticose responsabilità si lamentano da parte di questa maggioranza e di questa giunta, almeno cercare l'acquisizione di nuove risorse dovrebbe essere una responsabilità primaria che si è bellamente aggirata. Non ho visto arrivare alcuna iniziativa deliberativa, né mi è stato dato conto di alcuna relazione avviata relativamente a questa situazione. Quindi non state utilizzando le risorse accantonate per il contrasto alla povertà in una maniera insufficiente, come vi hanno rimproverato i consiglieri del Partito Democratico, ma nemmeno state cercando di acquisire quelle che potreste acquisire, e questa è tutta responsabilità. Seconda questione. Allora, io comprendo bene la vicenda per il modo con il quale l'assessore ha argomentato in commissione consiliare. Io rispetto il la questione è tutta ridotta ad una mera applicazione formale delle disposizioni. Esiste il vincolo? Le risorse vengono introitate con quel vincolo? Le colloco laddove il vincolo me le impone, e questa collocazione andrà in diminuzione delle risorse autonome del Comune di Torino su quelle stesse voci. È, come si dice, non un saldo zero, ma una partita di giro. Allora, proviamo a fare un ragionamento di merito. Il ragionamento di merito è il seguente. Se noi ci trovassimo di fronte a una dotazione delle politiche sociali ritenuta attualmente allo stato delle esigenze, allora il fatto che il ristoro di quei servizi e di quelle prestazioni venga ricercato indifferentemente sulla collocazione di risorse terze derivanti dalle alienazioni o su risorse interne derivanti dagli stanziamenti di bilancio, potrebbe essere una ragionevole gestione di tipo contabile. Il problema è che credo che nessuno qui, ma ancora di più nessuno fuori di qui, ritenga che la dotazione economica relativa alle politiche sociali sia in questa città adeguata. Non lo ritiene la sindaca, che in campagna elettorale si esercitava in cartelli sulle code alle mense dei poveri. Non lo ritiene l'assessore alle politiche sociali, che ogni qualvolta vengono avanzate delle proposte in ordine all'ampliamento di servizi, in ultimo la discussione fatta in quest'aula sull'emergenza freddo, ci ricorda come le risorse siano su queste voci limitate. Non lo ritengono evidentemente gli utenti dei servizi sociali che vengono collocati in diverse liste di attesa, o che non ritengono, poi si potrà ragionare se fondatamente o meno, che non ritengono di ricevere l'accompagnamento necessario. Ora, quindi siamo di fronte al paradosso per il quale un'amministrazione che dichiara di non avere risorse adeguate per poter far fronte alle domande reali che intende assumere e che intende rappresentare, ragiona sulle dotazioni di queste politiche come se fossero delle partite di giro. Seconda questione. Nel momento in cui i benefattori, come ricordano le colleghe precedenti, hanno destinato le proprie risorse all'attività pubblica attraverso lo scioglimento degli enti costituiti per azioni di beneficenza, ne hanno evidentemente programmato l'impiego per attività, ma le attività non possono essere realizzate in maniera discontinua, hanno una continuità nel tempo, per cui anche dal punto di vista contabile, assessore, il ragionamento della partita di giro è un ragionamento che non sta in piedi, Perché se nell'anno X determinate funzioni possono essere risolte con l'acquisizione di queste risorse fresche, il loro mantenimento negli anni successivi ricomporterà una dotazione di bilancio. Ecco perché la eccezionalità di questi fondi non può che essere aggiuntiva, perché è quel tipo di volano che consente l'attivazione di iniziative fino a quel momento ritenute impraticabili, ma che poi nel tempo dovranno essere conservate. Quindi non credo che noi possiamo alternativamente fare un discorso in cui lamentiamo la sofferenza e il momento successivo un discorso in cui, sulla base di un'operazione meramente contabile, rinunciamo non solo alla dotazione economica come volano di sviluppo, ma anche alla possibilità di proiettarci sulle intenzioni programmatiche in una modalità più congrua e più utile, più funzionale alla domanda di quanto non sia stato fatto fino a questo momento. Quindi io sicuramente voterò l'emendamento che è stato presentato dal Partito Democratico, francamente col dispiacere di aver immaginato in passato, per gli argomenti che abbiamo qui condiviso, di non dover più tornare sul tema, perché ritenevo davvero che questa analisi fosse condivisa da tutto il Consiglio.
Grazie Capogruppo Artesio. Ho iscritto a parlare il consigliere Fornari. Prego.
Grazie Presidente. Io ho visto su una delibera che discute o comunque propone l'alienazione di beni immobili strumentali, alcuni emendamenti strumentali, il primo su un asilo occupato, su un immobile del comune che è occupato da 17 anni, e chi presenta l'emendamento, che tra l'altro ha anche amministrato questa città e quindi dovrebbe conoscere bene come funzionano queste cose, un immobile che è occupato da 17 anni, prima di venderlo o comunque di inserirlo in un piano di dismissioni, deve passare dal tavolo della sicurezza e quindi avere un percorso condiviso con le forze dell'ordine, col questore, col prefetto. Quindi presentare un emendamento del genere è... denota o malafede oppure un'ignoranza abissale, ma io lascio comunque decidere a chi è seguito comunque la discussione per capire che un emendamento del genere non ha senso di esistere in una situazione del genere, su un immobile che è occupato da 17 anni. Sull'altro, quello dell'IBAB, è un anno e mezzo che andiamo avanti su un qualcosa, cioè stiamo parlando di 4 milioni e 100 di risorse del Buon Pastore che sono stati inseriti nel bilancio del 2016 da quelli che amministravano prima e che ora ci chiedono di modificare un bilancio che è già stato approvato, che è già stato, di cui quei soldi sono anche già stati spesi. Spesi come? Sui servizi socio-assistenziali, come prevede la legge. Perché la legge prevede di spendere quelle risorse per servizi socio-assistenziali e non, come qualcuno qui dice, a incremento. Perché o studiamo le leggi e facciamo degli interventi mirati e precisi, oppure evitiamo. Io capisco che uno debba avere tanti incarichi in città metropolitana, in regione, e quindi magari non ha il tempo di approfondire le cose. Però se dobbiamo fare degli interventi, facciamoli precisi e diciamo le cose come stanno e rispettiamo le leggi. Quindi quelle risorse devono essere destinate a servizi socio-assistenziali, e la città l'ha fatto e lo sta facendo. L'ha fatto in passato quando amministravano quelli di prima o l'amministrazione precedente, come nel caso delle risorse dell'IPAB Buon Pastore, e lo continua a fare adesso l'amministrazione. Infatti, grazie alle risorse delle IPAB, la quota di risorse destinate ai servizi socio-assistenziali nel 2017 e nel 2018 non è variata e rispetto ad altri settori che hanno ricevuto invece dei tagli importanti. Proprio perché? Perché queste risorse aggiuntive hanno permesso al Comune di Torino di non tagliare in quei servizi che si ritengono essenziali per la tenuta di questa comunità. Quindi io direi che continuare a presentare questi emendamenti dopo un po' stancano. Quindi o continuiamo ad avere un quadro d'insieme di come funziona il Comune di Torino, di qual è stato il lascito dell'amministrazione precedente, di un deficit strutturale, di un piano di rientro che ha portato a tutte delle azioni mirate da questa amministrazione, e riconosciamo però allo stesso tempo a questa amministrazione che, grazie anche alle risorse dell'IPAB, non ci sono stati tagli sul sociale, allora facciamo un buon servizio a questa città, altrimenti invece facciamo solo campagna politica anche quando è finita. Grazie.
Chiedo per cortesia ai colleghi tutti di abbassare i toni, prima cosa, di smetterla di parlare quando gli altri, quando i colleghi intervengono, e chiedo per cortesia che ognuno la pensi come vuole, rispetti gli altri, rispetti soprattutto l'aula, perché non so qual è il motivo di questo dibattito così, con questo veleno negli interventi da parte di tutti, non lo capisco sinceramente, quindi io vi chiedo per cortesia se possiamo procedere con la discussione in maniera pacata, prima cosa, ognuno dica la sua, poi ci sarà un voto, ci esprimiamo tutti con un voto, quindi per cortesia. La campagna elettorale è finita per tutti, l'abbiamo capito benissimo, visto che abbiamo votato solamente qualche giorno fa, quindi adesso possiamo procedere con i nostri lavori con tutta la calma. Prego, capogruppo Tresso.
Niente. Ci sono?
Sì, grazie Presidente. Ma allora io faccio solo una breve considerazione all'intervento che mi ha preceduto del consigliere Fornari. Mi spiace che gli emendamenti che l'opposizione propone stanchino, però sa com'è, fa parte dei lavori del Consiglio proporre degli emendamenti e non essere proprio completamente allineati come voi siete su quanto la Giunta decide. Allineati peraltro con anche delle situazioni che creano un minimo di imbarazzo, io penso anche al vostro interno, perché la famosa mozione in cui, a proposito dell'Istituto Buonpastore, si prevedeva di dare queste cifre a ristoro e in aggiunta a quello che era linea stanziata, l'avete firmata pure voi. Quindi non è la prima volta che vediamo poi delle necessità che vengono imposte di controbattere quanto avete in primis valutato e a questo punto anche votato, schiacciando il vostro ditino sul pulsante. Per cui ci perdoni, ma continueremo a proporre degli emendamenti, perché credo che sia nella funzione democratica di questo Consiglio poter contrapporre delle teorie. Chi le parla, peraltro, chi parla alla Presidenza, non c'era prima, per cui anche questa retorica del dire ma già prima lo facevate, ma quante cose voi contestate che venivano fatte prima? Per cui adesso parliamo di questo, parliamo dell'allegato alla delibera che oggi è in votazione, che prevede una somma di 476.000 euro derivanti da alienazioni di Exibap che vengono destinate, per carità, sulla liceità del provvedimento, nulla da dire, ce l'ha già spiegato con candore, ripeto, l'assessore Rolando, e sicuramente il vincolo di destinazione rispettato. Però insomma un po' di matematica la sappiamo fare tutti, e quindi tanto ne tolgo, tanto ne aggiungo. Benissimo, è una scelta politica, però diciamolo con chiarezza, con veramente estrema trasparenza, è una scelta politica che ci sentiamo di fare. Perché? Perché ovviamente chi c'era prima avrà lasciato dei buchi incolmabili, i 470.000 euro su un bilancio di 1.250.000 euro probabilmente sono cifre che assolutamente necessitano, non si possono trovare da altre soluzioni con un po' di altra inventiva, volendo dare delle priorità. Però capisce che forse raccontarlo, è finita la campagna elettorale, ci mancherebbe, io peraltro non l'ho neanche fatta, però sicuramente i risultati elettorali ci hanno dato delle evidenze, che comunque questo tema del contrasto alla povertà, della difficoltà, ma poi voglio dire, sono temi che stiamo affrontando da tempo, anche nella Commissione Servizi Sociali, e diamo ascolto anche a chi promulga che bisogna anche occupare quando non ci sono le disponibilità di alloggio, perché comunque, ma tutto bene, io do ascolto a tutti, però poi se si tratta di fare degli atti concreti e destinare 470.000 euro ad incrementare quello che riteniamo essere un'esigenza oggi cocente, forse più forte che in passato, per chi ha parlato di periferie, per chi ha promosso altre soluzioni, il panino, però voglio dire, poi diamo degli atti concreti, perché qui davvero si tratta solamente di voler dare contezza che la povertà e il contrasto alla povertà è un qualcosa che ci sta a cuore, a tutti indistintamente all'interno di quest'Aula, ognuno per i propri posizionamenti, e che stiamo cercando di incrementare quello che sono le risorse che Torino, che come è stato detto ha sempre avuto una tradizione fortemente innovativa e di capacità di contrastare questi fenomeni, vuole fare. Non lo volete fare? Benissimo, però non stiamo a nasconderci dietro al fatto che comunque abbiamo rispettato il vincolo di destinazione. Ma certo che è rispettato, nessuno dice nulla su questo. Infatti la natura dell'emendamento che voterò convintamente non dice null'altro che invece di andare a dare delle somme addizionali.
non è stato fatto in passato, evidentemente questo è un segnale chiaro e forte che dite che non lo farete nel resto della legislatura che vi accompagnerà alla maggioranza. Io non credo che questo sia un segnale di speranza e comunque di prospettiva per una città come Torino, che invece si meriterebbe delle politiche un po' diverse, di maggiore attenzione e anche di fatti concreti.
Grazie capogruppo Tresto. È iscritto a parlare la consigliera Ferrero, ne ha facoltà per 5 minuti, prego.
Grazie Presidente. Allora, io non ripeterò le parole della nostra consigliera di Commissione 4 che ha argomentato in modo puntuale, però sia lei che la consigliera Canalis tre anni fa, non erano presenti alla scorsa consigliatura al sopralluogo che abbiamo avuto al Buon Pastore, in cui proprio il vostro assessore Passoni parlava di un progetto in cui al Buon Pastore avreste messo la circoscrizione 1, che mi sembra che come progetto sociale non ci azzecchi per nulla. Quindi quando politicamente chiedete qualcosa che potevate fare voi, dovreste anche fare magari un po' di retrospettiva, ma forse qui si stanno rimarcando certe cose per riuscire a riaprire il dibattito della città, e a questo dibattito io direi che non ci dobbiamo sottrarre, perché il dibattito è sempre utile e ci aiuta. Però quando parliamo di rispetto, il rispetto non è che è una cosa che si tira fuori dal cappello come un coniglio quando serve, e quindi non si può continuare a cercare lo scontro sociale sulla questione dell'asilo, che sono 23 anni che è occupato, perché questa è solo la ricerca di scontro sociale, e a questo invece io non mi voglio sottrarre. La città ha veramente bisogno di un atteggiamento diverso che includa tutte le realtà, perché ci sono tante sfumature di povertà. Lo sappiamo che il più grosso problema è la povertà grigia, e su questa povertà grigia noi, con il forte impegno che abbiamo sostenere il welfare, forse stiamo lavorando proprio su quello, e su questo non potete continuare a insistere. È veramente caotico, direi, il continuare a cercare di tirare questa coperta, che la sappiamo è una coperta difficile, però sul welfare noi ci siamo impegnati, ed è su questo che possiamo arrivare al povero, ma non è il povero, cioè, anche questo concetto di povertà sappiamo che è un concetto di povertà sfumata, non è un'unica situazione, sono tante situazioni, tante sfaccettature del problema che vanno analizzate e a cui dobbiamo dare delle risposte positive. Quindi siamo noi a dover dare risposta alla necessità delle 16.000 case di emergenza abitativa fabbisogno. Abbiamo avuto una commissione in cui non c'eravamo tutti, però di emergenza abitativa, o chiediamo delle leggi nazionali, o il comune può veramente colmare quelle mancanze che lo Stato non sta colmando, perché l'emergenza abitativa non riusciamo noi come città a colmarla, e quindi chiedere di intervenire su certe situazioni solo per creare polemica mi sembra piuttosto sterile. Grazie.
Ho iscritto a parlare il consigliere Iaria, ne ha facoltà per 5 minuti.
Sì, ma io sarò molto più breve, Presidente, nel senso che ho sentito un ottimo intervento da parte di alcuni consiglieri in cui dicevano che la città di Torino, a questo punto di vista, ha lavorato molto bene sul settore welfare per anni, a livelli molto alti rispetto anche alla regione, Piemonte, la provincia, eccetera. E noi, come giunta che ha ereditato un sistema di alto livello, lo stiamo mantenendo nonostante un piano di rientro. Io dico solo questa semplicissima frase, perché tenere questo livello alto di welfare con un piano di rientro in corso non è per niente facile. E io, come a nome di tutta la giunta e i miei colleghi consiglieri, sono orgoglioso di essere riuscito a fare questo tipo di attività. Grazie.
Grazie. Io vuoi intervenire tu? Fare una replica?
No.
Sì. Allora, non essendoci più interventi, no, ci sono prima l'illustrazione degli emendamenti, che penso già sia stata già fatta nel dibattito. Darei la parola all'assessore Rolando, se ci può dare il parere su tutti e quattro gli emendamenti. Prego, assessore Rolando.
Prima di dare il parere sugli emendamenti, che sarà un po' meno rapido di quello che si pensava, intervengo a seguito anche degli interventi che sono già stati sviluppati da
due consiglieri della maggioranza con riferimento ai temi sollevati invece nelle critiche fatte all'impianto generale che riguarda l'utilizzo dei beni ex IPAB. Ma sarò molto rapido, nel senso che io intanto vorrei citare, oltre la vicenda conclusiva del Buon Pastore, quella del bilancio 2016, la deliberazione del Consiglio Comunale 2015-054-131 che riguardava degli immobili di proprietà comunale destinati alla logistica comunale, nuovi interventi di razionalizzazione e conseguenti valorizzazioni, vendite a fondo gestito da CDPI SGR. In questa delibera, nel giorno 11 dicembre 2015, presenti assessori del tempo, attuali capogruppo, viene citata la possibilità di utilizzare l'IPA Buon Pastore per utilizzi al di là di quelli previsti dall'assistenza. È scritto in questa delibera del Consiglio, non solo la parte attuativa del bilancio che ci siamo trovati dover individuato nelle entrate non specifiche ma generali del bilancio, anche qui per ricorrere all'equazione economica che dirò dopo dell'equilibrio di quel bilancio lì. Quindi i 4.600.000 euro erano iscritti nelle entrate generali per consentire l'equilibrio. Quindi nel tema dell'utilizzo peraltro direi che al di là del candore, dei baffi, queste chiacchierate le eviterei proprio perché i precedenti si situano nel percorso citato dalla consigliera Ferrero e sono emblematici, deliberazione del Consiglio. Tra i presenti, ovviamente persone presenti in aula oggi e della maggioranza di ieri. Per quanto riguarda il tema del ricatto, che è un termine veramente orrendo, al di là di tutto, il piano di rientro richiede delle riduzioni di spesa. Per ottenere delle riduzioni di spesa bisogna centellinare tutte gli importi che compongono un bilancio. Lo sa bene chi si è occupato di queste cose in altre legislature. Non è una questione solo contabile, è una questione tecnica, che il prerequisito deve essere quello che abbiamo tentato di conciliare noi. Scusate. Di garantire i servizi minimi indispensabili conciliandoli con le riduzioni di spesa che dobbiamo fare, perché ricordo a tutti che nell'arco di 4 anni bisogna, a parte assorbire l'effetto del non utilizzo dell'avanzo vincolato come si faceva in altri tempi, prolungando l'approvazione del bilancio a dopo la chiusura del rendiconto e quindi recuperare quei 50 milioni lì dagli avanzi vincolati, recuperare 80 milioni nell'arco di 4 anni. Quindi la motivazione non è né il ricatto né nient'altro, è far mettere in equilibrio le altre poste del bilancio. Venendo agli emendamenti 1 e 4, che sono quelli che, come sono stati commentati, aprono una tematica che riguarda l'inclusione di un altro immobile nell'elenco, quello di Via Alessandria 12, ricordo all'Aula che questi emendamenti sono tecnicamente ammissibili, così giudicati dai dirigenti, e si riferiscono a questioni che riguardano il piano di dismissioni. E la sede di approvazione del piano è quella appropriata per la loro discussione. Quindi sono impropri rispetto a questa delibera. Infatti, il riferimento degli emendamenti è il piano di dismissione, che può essere cambiato in qualsiasi momento a seguito di determinate procedure. Quali sono le procedure per il caso di un bene come quello di Via Alessandria 13? Questo bene richiede una realizzazione di istruttoria, prima da parte degli uffici che si chiama due diligence, per vedere in che stato è, la ricognizione sommaria, la raccolta di informazioni catastali, le informazioni, gli aggiornamenti patrimoniali e quant'altro, quelle urbanistiche edilizie. In secondo piano, siccome il bene come risulta è su questo bene in corso da lungo tempo un'occupazione senza titolo, noto a tutti, anche la sola approvazione di un generico intendimento della città a valorizzare il bene attraverso la sua dismissione deve essere, comportando lo sgombero del fabbricato, dovrebbe essere sottoposta all'attenzione del Comitato per la Sicurezza presso la Prefettura. Quindi questi emendamenti, tutti e due, sono dal punto di vista politico sono giudicati non accoglibili e quindi ricevono parere contrario perché sono posti in modo improprio, in procedura impropria. Venendo invece all'emendamento numero 3, se non ricordo, ma numero 4, che recita nel dispositivo la stessa frase contenuta dalla mozione 21 del 2017 meccanografico 133, poiché non è necessario riapprovarla, in quanto è già stata approvata questa mozione, quindi è già stata condivisa dall'Aula, il parere è non favorevole per lo stesso motivo, perché è già stata approvata.
Grazie, Assessore. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione il primo emendamento del capogruppo Lo Russo col parere negativo della Giunta. Prego, consiglieri, votate. Parere contrario. Se tutti i colleghi hanno votato.
No, un attimo.
Se i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 33, favorevoli 10, contrari 23, dichiaro l'emendamento respinto. Passerei alla votazione darei lo stesso esito per l'emendamento numero 2 del capogruppo Lo Russo. Poniamo in votazione. Non c'è nessun problema. Pongo in votazione il secondo emendamento del capogruppo Lo Russo col parere contrario della Giunta. Se i colleghi hanno votato. Se i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 35, favorevoli 11, contrari 23, astenuti 1, dichiaro l'emendamento respinto. Passerei all'emendamento numero 3 col parere favorevole della Giunta. Prego consiglieri, votate. È l'emendamento di Giunta. Scusate. Chiedo per cortesia di ascoltare quando io, se posso intervenire, quando il Presidente parla lo ascoltate. Il terzo emendamento della Giunta, col parere favorevole della Giunta. Gli emendamenti sono 4, 3 erano del capogruppo Lorusso, 1 è della Giunta. Questo è l'emendamento di Giunta, che è un... Se tutti hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 24, favorevoli 23. Dichiaro l'emendamento approvato e non compare. Ha ragione. Se poi può comparire per cortesia la votazione sulla schermata. Ok, ce l'abbiamo. Passerei all'ultimo emendamento del capogruppo Lorusso col parere contrario della Giunta. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 31, favorevoli 8, contrari 23. Dichiaro l'emendamento respinto. Se prima... prima della votazione della delibera ci sono delle dichiarazioni di voto.
Sì.
Dichiarazioni di voto. Nessuno è iscritto a parlare.
Puoi dire, in 5 minuti. Dichiarazione di voto Canalis.
Dichiarazione di voto, nella facoltà per 5 minuti, la consigliera Canalis. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la delibera.
No? Sì. Ah sì, puoi dire quello che vuoi. Ma buono, tanto ormai...
Prego, consiglieri. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 27, favorevoli 23, contrari 3, astenuti 1. Dichiaro la delibera approvata. Darei lo stesso esito per l'immediata. La volta se può non farmi ridere. Lo stesso esito per l'immediata eseguibilità dell'atta. Okay. Al punto successivo, il punto 6 del nostro ordine del giorno, il meccanografico lo 00602 del vice sindaco Montanari, variante parziale numero 283 al piano regolatore ai sensi dell'articolo 7,5 della legge regionale concernente la zona urbana di trasformazione ambito 815 quartiere Dora. Prego, scusi, gli do subito la parola. Prego, vice sindaco.
Buonasera a tutte e tutti, grazie Presidente. Questa è, stiamo portando in approvazione una variante urbanistica che era stata già avviata con la precedente amministrazione, era già stata adottata. È un procedimento che è abbastanza modesto, nel senso che ridisegna meglio un'area della città di Torino posta nell'estremo ovest, quasi Corso Marche, dove il precedente piano regolatore, diciamo, urbanizzava e occupava un po' terreno in modo un po' esagerato. Con questa variante effettivamente si riaccorpa un po' l'edificato, si costruisce un isolato intorno a una zona verde e si riduce leggermente, si accorpa meglio la zona verde. Devo dire che è un'edificazione di una zona libera, quindi chi abita nella zona come consigliere Menzio sa meglio di me, è una zona che viene edificata e quindi dal nostro punto di vista non è esattamente una delle operazioni più interessanti, però diciamo che è una varianza che era in corso, noi non ci siamo sentiti di bloccarla, era già adottata e adesso è semplicemente un processo di approvazione. Rispetto al progetto esistente, cioè al piano regolatore, tutto sommato questo è un miglioramento. Forse con la nostra ottica noi non avremmo più disegnato un pezzo di città in questo luogo. È pur vero però che siamo in un ambito urbano, su Corso Francia, che in un ambito urbanizzato, dove forse un'edificazione può anche avere un senso, però dal nostro punto di vista l'occupazione di suoli liberi è sempre un po' diciamo delicata e tendenzialmente la evitiamo. Comunque questa è sostanzialmente un ridisegno di un pezzetto di città in modo tutto sommato più equilibrato, quindi io ne propongo ovviamente l'approvazione. Grazie.
Grazie vice sindaco. Ho iscritto a parlare il consigliere Menzio, prego.
Sì, grazie. Grazie Presidente, come ha citato il vice sindaco è una zona che conosco perché abito lì da 18 anni e devo dire che appunto non è che c'è molto da dire, essendo un'adozione, un progetto già, un provvedimento scusate, già adottato fin dal credo 2009 o dopo, e ovviamente siamo ovviamente favorevoli, tenendo conto appunto che andiamo comunque a insistere anche qui su un'area verde ma privata, pur effettivamente costruendo finalmente del residenziale e non, come dire, del commerciale, quindi ben venga questa attività.
Grazie. Io non ho nessun altro iscritto a parlare. Pongo in votazione la delibera. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 26, favorevoli 25, astenuti 1. Dichiaro la delibera approvata. Darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. Il punto 7, meccanografico 00599. La richiesta di deroga al piano regolatore per realizzazione di media struttura di vendita di Corso Brunelleschi tramite decolizzazione residuale, scusate, proveniente da intervento in deroga di via Sant'Ambrogio 21, valutazione progetto parere negativo, sono stati presentati un emendamento di giunta e 40 emendamenti dal capogruppo Ricca. Dichiaro chiuso il termine per la presentazione degli emendamenti e la delibera verrà portata al primo consiglio utile. Passerei al punto 8, il meccanografico è lo 00564 del vice sindaco Montanari, deroga richiesta ai sensi dell'articolo 14 e articolo 5 per cambio d'uso residenza commerciale di unità immobiliare sita al piano terreno di metri quadri 108 con modifiche interne ed esterne in corso Moncalieri 266. Prego vice sindaco.
Grazie presidente, questa qui è una piccola trasformazione di un locale interno su corso Moncalieri da residenza a commercio, sono circa 100 metri quadri per farne un salone per parrucchiera. Vorrei sottolineare un attimo alla sala però che stiamo parlando di uno spazio della città di Torino che è più piccolo di questa sala e che purtroppo nella retorica che il consigliere Lo Russo probabilmente userà aggiungerà dicendo che che nella retorica del consigliere ma se torna almeno glielo dico, perché visto che l'ha detto ancora ieri in commissione, l'aggiungerà dicendo è l'ennesimo centro commerciale. Ebbene sì, è l'ennesimo, il 17° intervento ex legge 106, ma di centro commerciale non ha niente, così come non hanno niente gli altri 7-8 che vengono citati, noi, ripeto ancora una volta, per la sala, per i giornalisti abbiamo fatto 5 strutture di media vendita e non le 6, 17, 18 che sono state citate più volte. Grazie.
Se non ci sono interventi, pongo in votazione la delibera. Prego consiglieri, votate. Se tutti i colleghi e le colleghe hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 29, favorevoli 27, astenuti 2, dichiaro la delibera approvata e darei lo stesso esito per l'immediata esecutività dell'atto. I punti successivi sono delle mozioni che sono sospese in aula, quindi non essendoci più punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale alle ore 15:43 e auguro a tutti un buon pomeriggio. Scusate, le 15:50, il mio orologio è facile. È 51, alle 15:51.